Sintonizzate e sintonizzate su 105.250, naturalmente qui sempre assolutamente di corsa, trafelati con il fiato sul collo, perché ci manca pochissimo, e andiamo in Ecuador dove incontriamo Davide Matrone. Pronto, ci senti?
Sì, ci sono. Bravo. Ciao a tutti, benissimo, buona Davide. Serata.
Allora, che dirti? Parlaci un po' di quello che sta accadendo, soprattutto proviamo a capire che cosa veramente è successo e quali sono gli antecedenti di questa situazione.
Allora, proprio in questo momento io mi trovo in strada, sono uscito dopo due giorni in casa.
Ci sarà un po' di pericolo, immagino.
In questo momento, poi dipendendo anche dalla zona della città, qui ci sono poche macchine, c'è poca circolazione, ci sono negozi chiusi.
Al contrario del solito, in genere nei tuoi reportage sembra un rumore pazzesco di traffico, di clacson. Invece adesso in effetti c'è un silenzio.
Esatto, è più tranquillo, quindi c'è una situazione di tranquillità, però la città è comunque controllata dai militari. Mi raccontava un tassista stamattina che soprattutto dalla zona centro storico, dal centro verso il sud, ci sono più militari rispetto alla zona nord, quindi questa è un po' la situazione, mentre i militari continuano a controllare, a intervenire nei vari territori per sedare quello che è accaduto due giorni fa dopo le scorribande delle bande criminali in tutta la città.
Ecco, ho sentito anche oggi fare dei parallelismi con Bukele, cioè con El Salvador, il neo presidente, che ha avuto un atteggiamento simile. Ma ecco, e può essere vero, può essere riconducibile a quell'esempio lì, quel modello, il suo atteggiamento, e quanto sono molto più forti i narcos ecuadoriani rispetto a quelli salvadoregni?
Ma io penso che sì, ci sta un po' di similitudine rispetto a questo, a quanto stia accadendo qui nel paese, nel senso che Bukele viene costruito anche mediaticamente come il salvatore dell'umanità, perché sta combattendo la criminalità locale, però proprio oggi stavo vedendo che proprio nei bilanci dello Stato del Salvador il primo punto di spesa di Bukele è la salute, cioè questo è un elemento che non viene detto nei telegiornali, cioè si vuole combattere la criminalità, ma non è solo attraverso la militarizzazione, cioè certo. È un dato che non viene detto assolutamente, è che Bukele spende la gran parte del PIL nazionale con l'educazione, che è un'altra cosa che per esempio si dovrebbe fare anche qui in Ecuador. C'è questo parallelismo, c'è questa volontà anche da parte del popolo ecuatoriano di avere il proprio Bukele, però c'è una visione anche distorta di questo Bukele, nel senso che viene solo fatto vedere come colui che prende i criminali, li butta in carcere e poi termina così la situazione. Pressione significa
certo.
La delinquenza, lo sappiamo bene.
Bukele ha costruito uno dei più grandi carceri di Latino America, ma quello che dici te è sacrosanto, nel senso che non ci sono state politiche, almeno da Correa in poi, che hanno cercato di alleviare il disagio sociale, anzi la dissoluzione delle infrastrutture statali ha in qualche maniera favorito la presenza del narcotraffico anche a livelli molto alti del potere politico. Basti vedere la vicenda di Lasso.
Sì, assolutamente, questo hai perfettamente ragione, nel senso che io penso che la situazione che si vive oggi in Ecuador è il risultato di una retrocessione costante e permanente dello Stato in termini di risorse verso il lavoro. Con le privatizzazioni si sono persi molti posti di lavoro, in termini anche di risorse verso l'educazione, c'è un abbandono scolastico sempre più alto, e questo si evidenzia anche nella presenza di giovani, adolescenti, che fanno sempre più parte di queste bande. Lo si è visto anche tra i giovani che hanno occupato la televisione due giorni fa a Guayaquil, c'erano dei quindicenni, sedicenni. Quindi la retrocessione dello Stato, lo smantellamento dello Stato sociale con gli ultimi 6 anni di politiche economiche neoliberiste hanno favorito la sostituzione dello Stato che ha perso territorio da parte di queste bande, che, come sappiamo, anche un fenomeno un po' analogo, con le dovute comparazioni, con quello mafioso, appunto, è nato e cresciuto laddove lo Stato ha perso il controllo del territorio, il consenso e l'egemonia. Quindi anche un po' per questo che siamo oggi a parlare di questa situazione.
A me sembra che abbiano dato anche un'immagine di potenza, di risorse, questi narcos. Oltretutto sono riusciti a far fuggire il capo dei narcos. E da dove traggono questo potere? Cioè, come si finanziano, a parte ovviamente la droga? Cioè, per avere una potenza di fuoco del genere e riuscire a mettere insieme tutto questo complesso sistema di messaggio mediatico con l'assalto alla televisione in vari punti, in varie parti, e tutte le carceri sono insorte contemporaneamente, quindi hanno comunque un'organizzazione forte. Da dove traggono potere, forza, risorse, oltre al fatto che appunto si vive male e quindi al limite si può dare un appoggio?
Sì, vorrei segnalare almeno 2 o 3 punti rispetto a quanto stai analizzando. Il primo, a mio avviso c'è un salto di qualità della criminalità in Ecuador, nel senso che siamo passati dallo bandilleros, che già esistivano, non sono nuove, che realizzavano attività criminali in alcune zone del paese, a gruppi che hanno sempre più un'organizzazione più forte. Perché nel frattempo, secondo me, c'è uno spostamento geopolitico del traffico internazionale qui in America Latina, nel senso che la Colombia degli anni 80 e 90, con le dovute rispettive specificità, si è spostata e oggi praticamente all'Ecuador. Perché, ritornando all'assenza dello Stato, negli ultimi 6-7 anni è sempre più evidente, e spostando questo mercato internazionale qui in Ecuador, praticamente questo ha favorito l'incremento di queste bande, il rafforzamento delle stesse, e quindi anche in termini di risorse. E questo ha fatto sì, questo salto di qualità ha fatto sì che, tra l'altro, purtroppo ha macchiato anche a parte gli apparati che stanno deviando, che si stanno rendendo complici, certo, di queste criminalità, nel campo dei militari, nel campo della giustizia. Quindi come un po' è successo, appunto, ritornando alla mafia italiana, che con gli anni, come sappiamo, ha controllato e controlla apparati dello Stato. Quindi questa è un po' uno dei fenomeni che si stanno realizzando qui nell'Ecuador degli ultimi anni. Parla di narco Stato, certo, lo dicono alcuni casi giudiziari. Uno tra gli ultimi, quelli che si sono appunto registrati durante il governo Lasso, con l'infiltrazione anche di mafie esterne, la mafia albanese. Quindi, come dire, i territori persi sono diventati terra facile, favorevole a questi gruppi che oggi sempre più hanno il controllo e danno anche più risorse per lo stesso gruppo.
Senti, ho visto che Correa ha fatto un comunicato in cui appunto dava il sostegno per quanto riguarda il presidente, per quanto riguarda questa lotta contro i narcotrafficanti. C'è un po' un cambiamento, diciamo così, dal paradigma correismo-anticorreismo.
Allora, Correa sì, in alcune dichiarazioni, più dichiarazioni ha, e non solo lui, anche alcuni sindaci del suo partito, alcuni governatori, alcuni assembleisti hanno dichiarato pubblicamente di appoggiare la mano dura del presidente, e lo stesso Correa ha dato la sua disponibilità a collaborare e a rendersi partecipe di queste operazioni. E non solo lui, c'è stata anche l'apertura da parte di un altro ex candidato alla presidenza come Juan Topic. Però lo stesso presidente ha poi frenato le collaborazioni di altri ancora, del leader del gruppo Costruye, Maria Paola Romo. Cioè, ha detto no, sono io a governare grazie per l'appoggio, ma il Presidente della Repubblica sono io. Come leggere questa apertura? Intanto c'è un'anomalia rispetto al passato. Lasso ha governato 2 anni senza l'appoggio dell'Assemblea. Invece Noboa ha iniziato questi 50 giorni con una coalizione all'interno dell'Assemblea, tra cui c'è anche l'appoggio della Rivoluzione Ciudadana. Appoggio anche che già ha creato delle contraddizioni, visto che sono state anche promulgate delle leggi che vanno per la privatizzazione. Cioè, questo risponde al posizionamento dei partiti politici nuovi per creare delle nuove alleanze, anche strane, anche contraddittorie, per il prossimo 2025. Quindi questa collaborazione di Correa non è nuova o non è sorprendente per me, visto che già nel Parlamento già stanno collaborando, cioè c'è un'alleanza praticamente tra il Partito della Rivoluzione Ciudadana, tra il Partito Social Cristiano e tra il partito di Noboa, che insieme possono governare, avere una maggioranza stabile e fare leggi. Alleanza strana, perché stiamo parlando di partiti ideologicamente posizionati differentemente, centrosinistra, destra, reazionaria, ma purtroppo non è un fenomeno nuovo, noi l'abbiamo sperimentato anche in Italia con alleanze tra PD, Forza Italia,
cioè un po' spurie, diciamo,
centrodestra così. E centrosinistra.
Sì. Bene, noi Davide dobbiamo...
Siamo praticamente come alla NASA.
Sì, dobbiamo chiudere qua perché ci stanno acchittando per un DJ set. Allora, guarda, magari la prossima volta riusciamo ad avere un po' più di tempo e parliamo in maniera più diffusa della questione.
Un'idea su Panama, cioè tornare a Panama, cioè, quanto c'entra la vicinanza di Panama per i traffici del narcos?
No, potremmo anche fare un ragionamento
sulla
geopolitica latinoamericana della droga, potrebbe essere interessante.
Quello sì, sarebbe molto interessante.
Va bene, grazie ancora, mi raccomando, è prudenza.
Grazie, alla prossima.
Ciao.
Sì, ciao a tutti.
Ciao.
Buona serata. Ciao.